sì, il discorso del monitoraggio. In realtà il monitoraggio noi l'abbiamo cominciato a fare da gennaio, perché prima non veniva letto con il qualcosa. Hanno tutti i dati, però è da gennaio che sono partiti a fare tutte le letture, quindi i dati ce li avremo alla fine dell'anno, così mi è stato detto da Dolomiti. Aspettiamo l'anno prossimo per cominciare a fare qualcosa verso, lasciatemi in questo termine, i furbetti, o facciamo qualcosa anteprima? Grazie. Beh, noi dove riusciamo diamo le multe tramite la nostra polizia e l'aiuto da parte di Dolomiti Ambiente, perché devono esserci entrambe, sia per smaltire quello che troviamo fuori posto e invece i nostri vigili per procedere alla contravvenzione, laddove identificato il responsabile, naturalmente. Precisazione del sindaco sulle questioni dei rifiuti, faccio una parentesi su quello che riguarda la pulizia delle strade, che sappiamo è in capo a Dolomiti Ambiente. Mi riferiscono che non so se era domenica scorsa, sabato scorso, un giorno comunque non lavorativo, c'erano degli operai del cantiere che pulivano le strade dopo le giornate di vento. Questi costi vengono poi esposti e rimborsati, ma oltre a questo, che poteva essere una situazione straordinaria, probabilmente in un contesto eccezionale e magari nel solo centro abitato, dove non so se c'era qualche manifestazione o meno, potrebbe anche essere plausibile se appunto c'è comunque un ristorno da chi questo lavoro lo dovrebbe comunque fare. Oltre a questo, Dolomiti svolge l'operato come da contratto, cestini, eccetera, o ci sono carenze? Grazie. Posso approfittare buttando altre due osservazioni. In via Fermi, zona poco sopra la sede comunale, c'è da tempo un deposito di cassoni scarrabili. Mi chiedo se è autorizzato o non è autorizzato, ma al di là di questo, se questi contenessero, fossero pieni o magari anche vuoti e non adeguatamente lavati, può esserci un qualche problema di percolamenti. Ultimo, veramente ultimo, richiamo quello che la mozione del Consiglio ha approvato il 29 settembre 25, con la quale si impegnava la Giunta ad attuare iniziative di sensibilizzazione ai valori di dialogo, fratellanza e pace tra i popoli, e chiedo quali successivamente azioni in tal senso sono state effettivamente attuate. Grazie. Pulizia strade. Sulla pulizia strade noi abbiamo già mandato due lettere a Dolomiti Ambiente per far presente che il servizio non è svolto in maniera corretta. Non è svolto in maniera corretta innanzitutto perché è ridicolo che si presentino, anche se oggettivamente posso capire la difficoltà, però è ridicolo pensare di fare la pulizia strade il lunedì e il venerdì ad ALA perché è pieno di bidoncini e quindi non ha molto significato. Seconda cosa, quando si fa la pulizia strade bisognerebbe evitare le giornate di vento, anche se vabbè, posso capire che magari una volta scappi, ma di sicuro bisogna avere qualcuno a terra con il soffiatore, con la ramazza per cercare di andare a togliere le parti più nascoste, diciamo. E sono tutte cose che abbiamo fatto notare, ma soprattutto abbiamo fatto notare la mancanza di un calendario. E questo serve a noi e a loro per sapere innanzitutto quando vengono, ma anche per predisporre le ordinanze di divieto di sosta, perché altrimenti è un po' dura pulire dove ci sono i veicoli parcheggiati e se non lo si sa per tempo è anche difficile fare l'ordinanza. Quindi tutte queste cose essere per iscritto e inviate a Dolomiti Ambiente secondo i canali precisi, anche perché dopo un certo numero di segnalazioni scattano anche da parte di ARERA le giuste penalità nei confronti della ditta che svolge il servizio. Per quanto riguarda l'intervento dei nostri dipendenti, sì, è stato fatto terra su precisa indicazione del sindaco, perché la situazione era veramente vergognosa e quindi era dovuta anche e soprattutto al vento, però ho ritenuto necessario soprattutto in ala far intervenire la nostra squadra, anche se sono consapevole che non sarebbe un'operazione che dovrebbero fare loro, però secondo me andava fatta proprio per dare un po' di decoro alla città, questo soprattutto in occasione delle giornate di vento. Io mi auguro pro futuro che con Dolomiti Ambiente si riesca, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo cercare di andare nella stessa direzione e ognuno deve fare la propria parte, però onestamente a me sembra che, e questo è stato fatto notare a Dolomiti Ambiente più di una volta, che ancora Dolomiti Ambiente sia un po' carente sul servizio. Abbiamo forse guadagnato qualcosina nella raccolta delle immondizie porta a porta, mi sembra che le segnalazioni di strade saltate, vie saltate eccetera sia minore rispetto al passato, però ad esempio sulla pulizia strade non ci siamo. Deposito di Cassuri e mi informo, non so se hanno autorizzazione, visti li ho visti anch'io, però non so se hanno autorizzazione a stare lì.
Funziona? Allora, dalle mie periodiche passeggiate, scusate, da pensionato, per quanto riguarda questo contesto ho potuto verificare personalmente che tutti quei cassoni presenti sono vuoti. Funziona solo da deposito di una ditta, sono degli scarabri vuoti. Dopodiché, privo di percolato penso che non ce ne sia, insomma. Meno che non siano stati puliti male o altre cose. Questo non l'ho verificato. Sono vuoti.
Eccoci, allora parto dalla fine. Per quel che riguarda la mozione sulla fratellanza dei popoli, c'era un impegno preciso nel organizzare degli eventi che parlassero appunto anche in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di pace e quindi di fratellanza dei popoli, magari passando proprio dal ponte sportivo. Ebbene, questo è in fase di organizzazione, sta arrivando un evento che anticipo dovrebbe chiamarsi Fiaccole di pace, coinvolgerà, visto che abbiamo avuto questa fortuna, però insomma a volte la fortuna bisogna anche un po' evidenziarla, abbiamo avuto la fortuna di aver avuto dei tedofori sia sulle Olimpiadi, per le Olimpiadi sia per le Paralimpiadi, e quindi è in corso di organizzazione proprio in questi giorni un evento che li coinvolge. Non è stato fatto fino adesso perché, senza entrare nel merito, dai, sarà una sorpresa, una delle tedofore era impegnata nei mondiali e quindi insomma bisognava anche un attimino dargli il modo, però insomma nel giro di poco vedrete l'organizzazione, anche ve ne darò chiaramente poi comunicazione attraverso i social di questo evento che si impegna proprio dell'argomento in cui c'eravamo insomma impegnati in sede di quella mozione. Ne approfitto ricollegandomi alle interrogazioni fatte poco fa per aggiornarvi sul fatto che nel frattempo ho contattato l'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa e nel prossimo consiglio presenterò un report allora sulla situazione ITEA degli immobili sfitti ad ala, quindi quali sono disponibili, che tempi ci sono per l'eventuale affido, tra l'altro uno di quegli immobili è stato assegnato non più tardi di qualche settimana fa, quello proprio qua attiguo al nostro municipio, avrete visto che è arrivato il mercato missionario, quello proprio un immobile ITEA che fortunatamente
sono accorto personalmente, ma mi è stato anche segnalato dai cittadini che abitano la frazione di Serravalle, e dopo l'uscita da viale Acidele Gasperi il semaforo, qualora diventa verde, posizionato proprio in viale Acidele Gasperi e si mette sulla strada statale 12, nel contempo il semaforo diventa verde per le auto, diventa verde anche per i pedoni nell'attraversamento opposto a sud. Ecco, questo dal mio punto di vista rappresenta anche un pericolo, perché è fattuale, insomma, si vede sempre. Difficilmente gli automobilisti guardano verso destra quando girano a destra, guardano a sinistra, e quindi qualora ci fosse anche un minorenne, un bambino che è arrivato col treno o qualsiasi altra persona, potrebbe correre dei rischi. Ecco, chiedo se si può informare il comando di polizia locale riguardo questa cosa, e mi aggancio sempre sullo stesso impianto semaforico, però in questo caso su via Filzi, che si mette sempre sulla strada statale 12. La tempistica del semaforo mi viene segnalata è molto breve per quanto riguarda sempre il semaforo verde, nel senso che se ci sono tre auto ferme, qualora diventa verde, due auto passano, una resta ferma, e poi l'impianto ovviamente resterà rosso per parecchio tempo. Ecco, se si possono aggiustare queste due cose, comunque ribadisco la soddisfazione per questo impianto aggiornato. Grazie.
Sì, grazie. Dunque, l'uscita da Chezzola sostanzialmente era già stata evidenziata, perché effettivamente a verde sia coloro che provengono da Chezzola che i pedoni che attraversano. Questo assolutamente non va bene, perché determina una situazione veramente di rischio, ed è stato segnalato. Non è stata segnalata questa cosa dell'uscita da via Filzi, ma ho preso nota, per cui grazie.
Scusa, non voglio invadere il terreno altrui, in mancanza dell'assessore della viabilità, avendo io una piccola delega nel merito, sull'uscita di via Filzi mi sono informato personalmente con la capocomandante, al suo tempo il signora Cecilia, cioè sì, scusa, e niente, lì da come mi risulta hanno risolto il problema, perché adesso i tempi sono un po' più lunghi. Ecco tutto qua.
Sì, volevo tornare un attimino sul discorso della pulizia stradale. Si è tralasciato però la strada di Ronchi, perché si trova da anni in maniera impetuosa, nel senso che arrivano, qua non c'entra Dolomiti Ambiente, credo, quando arrivano quelli dello sfalcio praticamente, credo che nel contratto, da quello che mi aveva detto la signora, la ingegnera Follini, dovrebbero aver messo dentro l'ultima volta anche la possibilità di togliere quei sassi che ogni primavera si ritrovano, si scendono dalla parte a monte, diciamo, e si depositano, diciamo, sulla banchina. Anche oggi scendendo c'era un sasso in mezzo alla strada praticamente. Se uno arriva e incrocia un'altra macchina, deve stare a destra, all'estrema destra, e rischia di rompere un pneumatico. Quindi mi sembra che questa strada è stata un po' trascurata negli ultimi anni. Io ricordo quando c'erano i fratelli Zoma, la pulivano come si deve, addirittura dove c'è la impossibilità per bio per pozzo, le reti le scioglievano e tiravano giù il materiale anche che c'era incastrato, diciamo, nelle reti. Ma non so, forse domenica so che c'è stato il 50° del CAS, non so se qualcuno della giunta è stato Ronchi. Qualcuno di voi è stato Ronchi della giunta? Avrà visto la strada come è messa, che situazione è? Ma non le foglie, i sassi, insomma, sassi che sono lì sulla banchina, insomma. Una volta l'anno bisognerebbe includere, credo che l'abbia già incluso nell'appalto, però se questi qua non puliscono, qualcosa bisogna fare, bisogna richiamarli, bisogna dare una penalità, non lo so, qualcosa. Il comune si deve muovere su questo aspetto. Grazie.
Sì, la prima cosa da sapere è capire cosa prevede il contratto, perché se in contratto hanno il taglio dell'erba e l'asporto dell'erba, ovviamente i sassi che sono lì non te li portano via. Bisogna capire quello e agire di conseguenza. Se non è previsto, bisognerà farlo inserire o comunque dare in incarico a qualcun altro.
Allora, la mia, scusate, è più che altro una curiosità. Allora, ultimamente ho notato tutti questi tagli di legname lungo il fiume Adige, la zona del Cere, vicino al ponte di Chizzola, ecco,
piacerebbe sapere, se possibile, che fine farà il legname che è stato accatastato. No, ma che fine farà il legname? Si può, è dato sapere. Ma anche quello che c'era in zona del Cirei? È sempre... Aveva chiesto. E invece il bacino Montani è depositato vicino al cantiere o no? Dei bacini Montani. E un'altra cosa, siamo in un periodo insomma, di grande incertezza, direi. Ci sono segnali di crisi da parte delle nostre industrie qui della zona oppure tutto procede tranquillo?
Allora, con il vice sindaco che ha la delega alle attività produttive abbiamo fatto il giro di quasi tutte le nostre aziende. Una effettivamente ha problemi di questo tipo, ma tutte le altre godono per quello che ci risulta di ottima salute. I problemi che ci hanno evidenziato sono sostanzialmente tre: trovare personale, trovare appartamenti per il personale e la mensa.
Buonasera, con l'occasione volevo dire un paio di cose. Su questo tema ovviamente le aziende, dalle più piccole alle più grandi, dovranno affrontare ovviamente il caro energia, e l'aumento dell'utenza, e quindi questo sicuramente andrà comunque a compromettere un po' quello che è il benessere di cui ci hanno esposto, insomma. E noi comunque il giro delle aziende lo stiamo facendo e comunque abbiamo avuto un ottimo riscontro, quindi sul territorio abbiamo delle aziende sane e colgo l'occasione anche per dire che stiamo lavorando, io dal mio punto di vista, della delega, e ho organizzato per il mese di aprile un pomeriggio dedicato alle attività ricettive del nostro territorio con un incontro dedicato a loro in sinergia anche con l'APT, il Castello del Buon Consiglio, e anche con tutti gli operatori che sono legati al settore alberghiero, in modo tale da fare rete tra di noi e insomma cercare di lavorare tutti insieme per valorizzare il nostro territorio e le proposte che vengono messe sul territorio. Poi con l'occasione volevo solo aggiungere una piccola puntualizzazione in merito alla questione Tagesmutter. Faccio presente, è corretto quanto detto dall'assessore Aprone, faccio solo presente che le famiglie che usufruiscono di questo servizio hanno anche la possibilità di chiedere al comune un piccolo ristoro, e lo segnalo perché comunque in passato le risorse che noi abbiamo a bilancio non sono mai state utilizzate per intero dai nostri cittadini, quindi è importante, se non sono a conoscenza, metterli a conoscenza o comunque cercare di capire quali sono i requisiti per accedere anche al nostro aiuto. E per quanto riguarda domenica non si festeggiavano i 50 anni del CAS, ma era un incontro organizzato dalla scuola musicale nostra, opera prima, che era un'esibizione dei ragazzi. Il CAS festeggerà i suoi 50 anni di associazione a luglio, in un fine settimana dedicato, e comunque a breve su Ala Informa e poi sulla rivista Quattro Vicariati ci sarà proprio uno spazio dedicato al festeggiamento della ricorrenza, proprio dedicato all'associazione, quindi alla valorizzazione, tutta una serie di ricorrenze che verranno fatte durante l'estate, mentre a metà aprile festeggeremo gli 80 anni del Comitato Villalta e Maccheroni. E quindi insomma è importante insomma dare il giusto spazio e la giusta promozione e valorizzazione di queste associazioni che hanno fatto la storia del nostro territorio.
Solo flash ora che è stato nominato il Castello del Buon Consiglio, se ci sono aggiornamenti sull'atto rapporto appunto con il Castello del Buon Consiglio. diffusione di una delle iniziative che portano all'apertura delle sedi museali. Grazie.
Sì, con il sindaco ancora nel mese di gennaio abbiamo avuto un incontro e fatto un sopralluogo con la nuova direttrice Collettini Cristina, dottoressa Collettini. È stato un incontro positivo perché la dottoressa ha manifestato un grande entusiasmo nei confronti dei nostri palazzi, in particolare anche di Palazzo Scherer, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo insieme in una giornata freddissima e di entrambi i palazzi, e abbiamo visionato tutte quelle che erano le problematiche legate all'apertura definitiva del Taddei e poi esaminato anche lo stato delle cose dello Scherer. E per quanto riguarda il Taddei abbiamo un piccolo problema riguardante un'infiltrazione d'acqua in una sala, però negli ultimi giorni abbiamo avuto comunque la conferma che per Città di Velluto ci sarà comunque un'apertura straordinaria, mentre poi per l'apertura definitiva dobbiamo un attimo fare un aggiornamento perché manca il restauro di un paio di stanze, che così chiamate orfanelle, e quindi insomma stiamo cercando di vedere. Infatti anche l'orfanelle, c'è anche due altre stanze che sono da sistemare. No. Ah, ok. Scusate. È solo quella dell'infiltrazione che c'è il problema, non ero aggiornata sul fatto che siano finite le due orfanelle. Mentre per quanto riguarda lo Scherer sono stati fatti tutti i rilievi e devono essere quantificati i lavori da fare, e poi anche lì insomma vediamo come si proseguirà con il museo del pianoforte antico. Ci stiamo lavorando e sono stati fatti tutti i rilievi, le misure del caso, insomma. Quindi diciamo che le cose vanno avanti, non vanno avanti in modo veloce, questo bisogna dirlo, questo è un dato di fatto, però insomma ci sono delle buone prospettive future.
Solo per un aggiornamento sul tema. La convenzione sottoscritta nel 23 aveva una scadenza, questa è già passata, è stata poi rinnovata con quale termine? Perché io ho cercato, non l'ho trovato, ma non ricordo. Sì, grazie.
Del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Prego.
E per quanto riguarda la prima variazione di bilancio, ovviamente la prima variazione del bilancio triennale 2026-2028, e si intendono apportare tutte quelle segnalazioni che ci sono pervenute dai responsabili di area e di servizio, che sono alcune modifiche delle dotazioni di entrata e di spesa sia della parte corrente che della parte straordinaria. Complessivamente le variazioni delle entrate e delle spese correnti concludono in maggiori previsioni per 318.062 per il 2026, 326.462 sul 2027-2028. Ci sono le date nel dispositivo da correggere. Per le entrate correnti la parte più significativa riguarda le previsioni per il maggior trasferimento PAT sul fondo perequativo per risorse contrattuali dovuti a degli aumenti sul piano di vallata del BIMB destinata alla copertura degli oneri gestionali dei servizi comunali. La maggior parte invece delle spese correnti, come abbiamo già detto nel corso del Consiglio, riguardano i maggiori costi di 113.000 euro riferiti alla insomma previsto sulle retribuzioni dei nidi di Ala e di Serravalle. Mentre per quanto riguarda i nuovi posti di nido su Serravalle, l'avevamo già messo nel bilancio previsionale a fine anno. Le entrate, poi le altre variazioni che riguardano la spesa corrente riguardano maggiori e minori spese che non erano state previste nell'esercizio. Mentre per quanto riguarda le entrate straordinarie, concludono complessivamente sul 2026 in maggiori previsioni per 659.360,98. E mentre non ci sono variazioni sul 2027 e 2028. La cifra che vi ho appena detto riguarda dei lavori di ristrutturazione dell'ex convitto, l'ex scuola elementare, per 406.000 euro, e interventi di somma urgenza per 250.000 euro. Per queste due voci di spesa sono comunque totalmente coperte da fondi, da contributi della PAC. E quindi questa variazione va ovviamente, come avete visto nel deposito degli atti, va a variare il DUP e tutti gli elementi e i valori contabili e ovviamente anche il programma delle opere pubbliche e inclusa nel deposito ovviamente c'è anche la relazione da parte del nostro revisore e che attesta il permanere del garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio. Quindi insomma quello che è sostanziale è la parte riferita al nido che è coperta con mezzi di bilancio nostri e quindi mentre il resto viene coperto da contributi della PAT. Sono a disposizione per eventuali domande.
Questi interventi di somma urgenza per 250.000 euro, si può avere qualche notizia in più a cosa si riferiscono? E poi la seconda era forse più una curiosità che una vera e propria domanda. Ho visto che c'è una variazione che riguarda anche l'acquisto di un software per la gestione dei sinistri. E mi chiedevo se ne abbiamo così tanti di sinistri da giustificare l'acquisto di un software specifico per la gestione del loro iter. Grazie.
Software di gestione dell'iter dei sinistri è un'implementazione al nostro software che abbiamo, che è di Giaiente, e un'integrazione ovviamente è il lavoro per implementare il software, non è un gestionale. E mentre per i lavori di interventi di somma urgenza mi risultano, non so se l'assessore dei lavori pubblici mi può confermare, che c'erano dei lavori sui muri di sostegno, mi pare, e sui lavori di sistemazione di alcune strade, che quindi il capitolo dei lavori di somma urgenza è stato incrementato rispetto a quello che era la previsione iniziale che abbiamo approvato a fine anno.
Sì, volevo chiedere all'assessore dei lavori pubblici se nei lavori di somma urgenza c'è anche il rifacimento del muro dove c'è la chiesa Ronchi, dove c'è la fontana che sta cedendo la strada. Fa parte anche quello dei lavori di somma urgenza per cui è stata incrementata la cifra a disposizione. Grazie.
No, non riguardano quei lavori, sono che verranno messi in cantiere più avanti, però non qui. Non
sé, ne sentiamo parlare parecchio, le iniziative proposte nel comune e sul territorio intero. Vorrei capire cosa porta la giunta a fare questa importante sforbiciata, che è vero, siamo ad aprile, non ancora, e nel tempo, nel corso d'anno potrà essere anche rimpinguata, ma
sì, non l'ho sottolineato perché alla fine non comporta un'evidenza nelle voci di bilancio, in quanto abbiamo tolto dai mercatini di Natale nei palazzi barocchi 30.000, come dice lei nel capitolo, perché i mercatini di Natale sono sotto la voce turismo, e l'abbiamo aggiunto, se va in un'altra scheda, vede un più 30.000 alla città di Velluto. E questo va ad evidenziare appunto le difficoltà che ci sono nella parte corrente del nostro bilancio. Abbiamo dovuto togliere ad un evento che si realizzerà molto più avanti nel tempo, e quindi abbiamo tutto il tempo per recuperare poi le risorse per poterle destinare ad un capitolo importante in questo momento, per poter appunto iniziare ad organizzare uno degli eventi principali del nostro comune. E quindi è semplicemente non c'è evidenza all'interno delle variazioni, proprio perché in questo momento abbiamo solo tolto da una parte e messo dall'altra, e ovvio che questo non ci dà serenità, nel senso che comunque la manifestazione alla città di Velluto, bisogna essere sinceri, si farà con qualche risorsa in meno rispetto agli anni passati, però insomma facciamo, ci crediamo, rimaniamo sempre insomma sullo standard che siamo abituati, cerchiamo di mantenere uno standard abbastanza alto, con la consapevolezza che comunque si dovranno in futuro sicuramente fare delle scelte ponderate, sulle scelte soprattutto legate purtroppo alla cultura, biblioteca, perché comunque sono visti proprio da norma, sono quei servizi che possono essere chiamati ad avere dei tagli proprio per andare a sopperire ai servizi essenziali, come può essere l'asilo nido. Quindi insomma noi dovete tenere conto e dare insomma dare il giusto peso al fatto che siamo passati da 66 bambini a 80, ogni bambino al comune di Ala costa una bella cifra. E quindi insomma è un investimento sul nostro futuro che non si va a discutere, però è bene pensare che quella è tutta parte corrente per noi, e l'aiuto della provincia c'è, su ogni bambino c'è un aiuto, però non è così, non è assolutamente qualcosa in più rispetto alla metà del costo, e quindi tutto il resto ce lo deve mettere proprio di tasca loro, in tasca nostra, al comune. Quindi questa è una scelta consapevole che è stata fatta come amministrazione, è stata una scelta importante, ma che assolutamente va comunque si ripercuote su altre scelte. Questo non sto a dire che non si farà città di Velluto ai livelli di un tempo perché si è fatto altre scelte, assolutamente non voglio essere fraintesa, però insomma saremo sicuramente chiamati in futuro a fare anche altre scelte, e sicuramente saranno ponderate e saranno valutate con attenzione. Sì, una giusta precisazione, ovviamente i bambini all'inizio non erano 66 su Ala, ma ce n'erano 11 del comune di Avio, quindi vi ricordo che nel 2025 abbiamo stralciato quello che era la convenzione con Avio, quindi ne abbiamo recuperati 11, più 14 a Serravalle, totale 80, quindi insomma è stato fatto un lavoro di recupero di posti importantissimo, e ovviamente convinti e soddisfatti della scelta fatta, che sia insomma a favore della collettività, e che sia sicuramente che era una cosa da fare assolutamente. la giunta provinciale a dicembre 2025 ha aggiornato, ha approvato i regolamenti e gli statuti dell'organizzazione dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento e quindi ogni ente è chiamato all'aggiornamento del regolamento contabile. E nel deposito degli atti avete visto un allegato molto utile dove appunto vedevamo il testo attuale e la proposta di modifica. Vi è stato evidenziato in giallo quelle che sono le modifiche principali, cioè le modifiche che sono state apportate, che vanno in alcuni casi a modificare di poco la descrizione e in altri diciamo va a cercare, secondo la lettura che si è data, a dare un incarico ancora più oneroso al comandante, in quanto gli si dà l'onere di fare delle scelte sulle spese correnti. Poi vengono ovviamente delineate tutte quelle che sono le la gestione di ogni servizio, la gestione della rendicontazione della gestione, di tutte insomma dei contributi che vengono liquidati al comune, che devono essere dati entro il 30 di aprile di ogni anno. Per quanto riguarda, c'è un capitolo dedicato alle spese e viene ridimensionata quella che è la proposta, vengono date tutta una serie di direttive ovviamente per facilitare anche e rendere più fluido il lavoro del corpo dei vigili del fuoco, perché non dobbiamo mai dimenticare che sono dei volontari che si mettono a servizio e quindi se volete entriamo più nello specifico di ogni articolo, però insomma sì, stiamo approvando un regolamento che va ad uniformarsi su tutti i corpi dei vigili volontari della nostra provincia di Trento, quindi andiamo in linea con tutto il corpo della nostra provincia.
Solo una domanda. Ho visto che l'articolo 3, per quanto riguarda la data di presentazione del bilancio, sullo schema della provincia si parla di una data del 31 dicembre, mentre su quello del nostro regolamento di un 31 ottobre. Non so se è una scelta voluta o se è un refuso. Grazie. L'articolo è uguale, solamente la data è diversa.
Sì, allora noi ovviamente dobbiamo attenerci al regolamento contabile che ha appena approvato la provincia e che siamo chiamati ad approvare, quindi la data corretta è 31 dicembre, scusi. Stavo pensando al fatto che la data del 31 ottobre non riesco a capire a quale attinenza, a quale riferimento abbia, perché comunque noi il bilancio l'abbiamo sempre approvato e con il nostro, con dei termini che sono diversi. Quindi comunque la data corretta è quella riportata nel regolamento che stiamo approvando.